Newsline Sera.
18.33, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio, la cronaca in apertura. Tre anziani ospiti di una RSA di Settignano alle porte di Firenze sono morti dopo essere stati ricoverati all'ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale. La vicenda risale a lunedì scorso, quando alcuni ospiti della RSA, che si trova a Settignano appunto, avrebbero accusato dei malori poco dopo aver finito di consumare i pasti. Nella struttura sono arrivati i carabinieri del NAS, personale dell'ufficio igiene dell'ASL Toscana Centro e i mezzi del 118 chiamati all'operatore. Persone coinvolte in quella struttura, quattro in tutto all'inizio, sono state trasportate in ospedale, due sono decedute nei giorni scorsi, l'altra vittima invece è deceduta nella tarda mattinata di oggi. Una quarta persona è ricoverata in gravi condizioni a Careggi. Il fatto è stato comunicato al magistrato di turno. Al momento non sono state rese note le cause, ma come per i primi due decessi è verosimile che sarebbero comunque riconducibili ad una sospetta intossicazione dei pasti. Secondo quanto emerge, la procura ha affidato gli accertamenti al Toscana Centro. Il PM di turno ha anche disposto l'autopsia, mentre sul caso stanno indagando gli ispettori dell'ufficio igiene dell'ASL per risalire all'eventuale errore nella catena di produzione dei pasti della mensa. Il lotto sarebbe partito dal centro di cottura di un'altra casa di riposo che si troverebbe sempre nel Fiorentino e adesso è chiusa per accertamenti. Di poco fa la notizia dell'ASL Toscana Centro ha aperto in realtà un'indagine epidemiologica su 114 casi di gastroenterite, diarrea e vomito su 173 ospiti di 4 RSA di Firenze e della provincia, quindi non solamente l'RSA di Settignano in cui si registrano le vittime. L'ASL ipotizza che si sia attivato un focolaio il 9 febbraio per una sospetta tossinfezione alimentare. Le quattro RSA hanno in comune lo stesso centro cottura, campionati i quattro alimenti reperibili, cioè un passato di carote, delle verdure, coniglie e patate, pizza, forse correlati agli episodi, poi sottoposti ad analisi microbiologiche. Fratelli d'Italia con la capogruppo Angela Sirello e il vicepresidente del Consiglio Comunale Alessandro Draghi hanno chiesto una comunicazione urgente da parte del Consiglio Comunale, da parte dell'assessore al welfare Nicola Paulesu. Vogliamo conoscere, spiegano Sirello e Draghi, quali siano le altre strutture che usufruiscono della mensa di Monsavano a Pelago che ha causato presumibilmente le letali intossicazioni. Poco fa è intervenuto sulla vicenda anche il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che si dice sconcertato di quanto accaduto. Quanto accaduto nell'RSA di Settignano è una gravità assoluta. Sono certo che la magistratura farà di tutto per fare chiarezza al più presto. Questo è quanto invece ha detto Enrico Sostegni, presidente della Commissione di Sanità del Consiglio regionale, che Sostegni ha anche detto stiamo parlando di strutture private. Nonostante questo, ho chiesto al direttore generale dell'ASL Toscana Centro di venire in commissione il prossimo 19 febbraio affinché in Consiglio regionale sia informato pienamente di quanto accaduto. Naturalmente ci sono altre reazioni, è intervenuto il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale Scaramelli, che ha detto quanto successo è gravissimo, serve fare subito luce su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità, mentre il comune di Firenze dice che sta seguendo con grande attenzione la vicenda. Siamo vicini alle famiglie che sono state colpite, un episodio grave su cui attendiamo l'esito degli accertamenti a parte l'ASL Toscana Centro, che sappiamo sono già in corso e che confidiamo possano portare in tempi rapidi a dei chiarimenti. Questo quanto afferma in una nota Nicola Paulesu, assessore al welfare del comune di Firenze, in merito appunto ai decessi. Doppia aggressione ieri notte al pronto soccorso del Policlinico Fiorentino di Careggi da parte di due pazienti, 10 le persone costrette a ricorrere alle cure dei sanitari. Il problema grosso, dicono al sindacato Nursind, è che c'erano 40-50 persone che aspettavano in triage e devi anzitutto garantire la loro sicurezza. Piena solidarietà anche dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, e lavoratori nel settore della sanità e non solo, persone in prima linea che Controradio ha raccontato in un podcast con la voce di Raffaele Palumbo, rimasto una notte al pronto soccorso di Prato per testimoniare l'impegno quotidiano a fronte di un importante numero di accessi. Il podcast è ascoltabile sul nostro sito www.controradio.it. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
La parola che ricorre di più in queste settimane è escalation, per raccontare l'impennata di violenza ai danni dei sanitari che operano presso i nostri nosocomi. Dopo l'episodio di Pescia di inizio anno da parte di una giovane in carico ai servizi dell'azienda sanitaria e quello di Volterra dove un 26enne ha dato in escandescenza, è la volta di Careggi. Ieri notte il pronto soccorso è stato teatro di ben due aggressioni da parte di altrettanti pazienti. Un'agitazione psicomotoria scivolata rapidamente in una furia difficile da domare, tanto che 10 persone tra infermieri, guardie giurate e un paziente sono state refertate. A scattare in piena notte sono un italiano alterato per le continue rimostranze di un'altra persona in attesa e un cittadino cinese poi risultato positivo agli stupefacenti che ha perfino sfondato una porta a vetro e morso un'infermiera alla gamba. Immediate le reazioni di sindacati e ordine dei medici. Situazione inaccettabile, tuona la funzione pubblica della CGL. Manca un presidio notturno delle forze dell'ordine. Attacco intollerabile, gli fa sponda Pietro Dattolo, presidente dell'ordine. Chiediamo l'implementazione di misure concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario, la stipula di protocolli d'intesa tra le ASL e le forze dell'ordine. Serve inoltre, conclude, un'azione culturale e sociale per ricucire questo strappo tra medici, infermieri e pazienti, per i quali, aggiunge ancora la CGL, la misura è ormai colma, non c'è più tempo da perdere.
Il maltempo è imperversato soprattutto sulla costa. Ieri notte è stata una notte di paura. Orbetello, in provincia di Grosseto, tra le 21 e le 4 del mattino sono caduti oltre 109 mm di pioggia, vero e proprio disastro a Talamone, dove il mare ha rovesciato due barche nel porto, sopralluoghi nella zona di Fonte Blanda per l'aumento eccessivo del livello del fosso del Padule. Alle 4 di notte è entrato in azione il servizio Piena Torrente Osa, che ha superato le due soglie di allarme. La misericordia ha presidiato Fonte Blanda, Talamone, Osa, Bagnacci, La Marta, Querciaiole, la Croce Rossa di Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo, Ansedonia. Bomba d'acqua anche nella zona di Gavorrano, dal bivio della Menga a Pontassa. Sul posto sono intervenute due squadre della VAB che hanno chiuso i sottopassi della ferrovia di San Giuseppe, bivio del Menga e bivio di Ravi. Talamone, peraltro, c'è stato anche l'intervento del nucleo sommozzatori al comando di Livorno, una squadra del comando di Grosseto per il recupero delle due imbarcazioni. La strada provinciale 33 della Parata all'Elba invece è rimasta chiusa al transito per una frana causata dalle piogge di questi giorni, che si è verificata circa un chilometro dopo il romitorio di Santa Caterina in direzione del cavo. Allagamenti, smottamenti e frane dopo un violento temporale anche a Giglio Campese, sempre in provincia di Grosseto. Il centro abitato di Giglio è stato particolarmente colpito, con le vie principali sommerse letteralmente dall'acqua, invase da canne e detriti. Una forte grandinata anche a Giglio Castello, che ha provocato frane e smottamenti lungo la strada provinciale, soprattutto tra Monticello e la curva di Scopeto, con la viabilità parzialmente bloccata. Crollato a terra anche un grosso pino storico all'ingresso di Giglio Campese lungo la strada davanti alla chiesa, cosa che ha isolato temporaneamente il centro abitato. La politica, ora l'ex sindaco di Firenze ed europarlamentare del Partito Democratico interviene per smentire le voci che lo vorrebbero candidato alla presidenza della regione toscana, e lo fa ribadendo il pieno appoggio a Eugenio Giani, mentre sabato arriva a Firenze all'Islein. Il servizio di Raffaele Palumbo.
L'ex sindaco Nardella dice chiaro: basta con gli equivoci, non sono papabile, anzi spero che presto venga ufficializzato il nome di Eugenio Giani come candidato alla presidenza della regione. Un po' di maretta nel PD in vista delle elezioni regionali del prossimo prossimo autunno ci stava tutta, ci saremmo stupiti del contrario. E così l'eurodeputato Dario Nardella si sente di stoppare le voci, i rumors e di ribadire di essere orgoglioso di rappresentare la Toscana in Europa. In ogni caso i conti non tornerebbero. Sia Gianni che Nardella sono stati ai tempi dalla parte di Bonaccini e un cambio repentino avrebbe senso solo con un esponente dalla parte che afferisce all'attuale segretaria. Gli islainiani in Toscana rivendicano ovviamente una posizione prominente in vista delle prossime elezioni, anche con Gianni presidente, e così tendono a tenerlo un po' sulla graticola. Slainiani che a loro volta sono generazionalmente divisi, da una parte ad esempio il segretario regionale del PD, l'onorevole Emiliano Fossi, dall'altro gli emergenti giovani turchi, come sempre ad esempio Marco Furfaro. Voci e smentite che vanno dunque lette tenendo presente che il Partito Democratico arriverà alle elezioni regionali con equilibri molto diversi da quelli che portarono alla vittoria di Gianni 5 anni fa, e questi equilibri vanno definiti ora. Non a caso sabato al Teatro Florida di Firenze alle 9:15 del mattino, noi naturalmente ci saremo, arriverà proprio la segretaria del PD Elish Line, e con lei sul palco ci saranno, insieme a tanti esponenti della società civile, tutti gli attori che dovranno negoziare e ridefinire gli equilibri del partito in Toscana.
Oggi c'è stata una giunta congiunta sull'asse Firenze-Bologna che ha messo insieme gli esecutivi del capoluogo toscano e il capoluogo emiliano. Questo sarà solo il primo di tanti incontri, il prossimo in primavera a Bologna, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. L'incontro naturalmente con la giunta di Bologna guidata dal sindaco Matteo Lepore, sul tavolo diversi argomenti, ma soprattutto l'intenzione di studiare delle strategie condivise su quei temi che possono intrecciare il rapporto tra i due capoluoghi del governati al centro-sinistra, questione abitativa, turismo, trasporti, cultura e tanto altro. Sentiamo Funaro e Lepore al microfono di Viola Giacalone.
Vogliamo stringere sempre di più quello che è l'asse tra Firenze e Bologna. Oggi abbiamo affrontato i primi 4 punti, 4 temi che sono 4 temi cruciali, a partire da tema dell'abitare, tema dei centri storici, la cultura, la partecipazione e la parte del decentramento.
Unisce l'alta velocità ma anche il cammino della Via degli Dei, quindi due velocità che servono a tenere insieme le nostre due comunità. Vogliamo che il centro storico di Bologna e di Firenze sia considerato anche come un ideal tipo dei centri storici italiani. Ci vogliamo battere per la tutela e la vivibilità dei nostri centri storici. In questo senso creeremo un centro studi anche per aiutare le altre città italiane. Vogliamo lavorare sulla questione dell'abitare, perché è un'emergenza nazionale ed europea. Pensiamo anche che occorra creare un fondo nazionale ed europeo sull'abitare. Finalmente l'Europa ha un commissario all'abitare e una commissione speciale. Le risorse possono andare su tante cose per l'abitare, noi invece vogliamo che vanno sull'abitare per le persone che non riescono ad avere casa, a partire dagli studenti e dalle persone più in difficoltà. Questa alleanza deve essere anche un modo per proporre al governo delle istanze e delle proposte.
Beh, in realtà possiamo imparare tanto entrambi. Sul tema del turismo le azioni che Bologna sta portando avanti sono tante, come su Firenze sapete benissimo che abbiamo iniziato prendendo tutta una serie di provvedimenti, e continueremo in questa direzione perché la tutela del centro storico viene prima di qualsiasi altra cosa. Sicuramente sul tema della partecipazione, anche per spingere sulla coprogettazione, sulla coprogrammazione, per avere partenariati che siano sempre più forti tra l'amministrazione e le realtà. Bologna è molto avanzata da questo punto di vista, tanto che abbiamo lanciato la proposta di fare una scuola di formazione anche per gli amministratori. Sicuramente far fronte comune su quello che è l'innovazione sulle politiche abitative. C'è un punto che è nodale, che è quello delle agenzie sociali per la casa, che devono essere funzionanti per tenere in rete anche quello che è il mercato degli affitti. Su questo Bologna ha un'esperienza importante.
Noi abbiamo 5 giorni di cammino che uniscono fine di paesi e di comuni. La Via degli Dei è un esempio davvero interessante di come si può far rinascere un territorio fuori dai capoluoghi. Credo sia importante lavorare su questo, sulla promozione dei comuni e delle aree interne. Ci mettiamo a disposizione dei nostri colleghi, l'abbiamo già dimostrato con la Via degli Dei, e credo anche una battaglia comune, perché RF Ferrovie, mi permetto di dire, devono investire di più non solo sull'alta velocità ma sul resto dei collegamenti, perché le nostre popolazioni sanno che i treni possono possono essere un servizio urbano.
Tutta la parte delle politiche culturali, noi abbiamo le città che possiamo, come si diceva prima, sia unirle sempre di più anche attraverso il percorso delle città metropolitane. Matteo raccontava proprio ora tutto il tema del percorso della Via degli Dei, che ha funzionato e che sta funzionando benissimo, e non solo, valorizza i territori metropolitani. Noi potremo pensare a percorsi anche differenziati che vadano in quella direzione lì, e tante altre sinergie tra quelli che sono i poli museali delle città, le politiche legate alle città delle torri.
Questo per quanto riguarda i rapporti tra Firenze e Bologna, ma all'interno del Consiglio Comunale di Firenze, dalla stampa prendiamoci, sono dei mal di pancia per quello che riguarda i gettoni di presenza delle commissioni e anche la possibilità di svolgere commissioni online. Buonasera a Caterina Arcipreti di Ecolo AVS, grazie di essere con noi.
Ciao Domenico, buonasera.
Ci spieghi innanzitutto che sta succedendo? C'è questa questione del tetto alle commissioni, 21, no? Se non sbaglio. Come mai?
Sì. Allora, ad oggi il regolamento comunale prevede una partecipazione massima di 3 commissioni per consigliere o 4 se sei capogruppo. Questi che hanno soltanto un consigliere, come per esempio abbiamo Firenze Democratica o 5 Stelle, non possono attualmente partecipare a tutte le commissioni, ovvero possono ma non recepiscono un'indennità né possono votare. Quindi questo tema, diciamo, è diventato centrale e stiamo valutando la possibilità, perché attualmente la legge nazionale sta andando nella direzione di garantire a tutti i gruppi consiliari la presenza nelle commissioni. Quindi la Commissione Affari Istituzionali sta ragionando su questa possibilità, che chiaramente poi ha delle implicazioni sul tema delle indennità. Attualmente infatti esiste un tetto massimo che è rappresentato da un quarto di quanto guadagna la sindaca, e questa misura andrebbe ad aumentare quanto oggi un consigliere prende.
E quindi c'è una questione, diciamo, di onorari che però confligge un po' con la questione meramente democratica di partecipare ai lavori di commissioni, che sono comunque lavori importanti, no? Preparatori del consiglio.
Sì, anche infatti.
Prego.
Sì, che infatti, perché poi il discorso va sui gettoni quando il punto di partenza un po' è proprio il lavoro della commissione, come fare in modo che funzioni, che rappresenti tutti, che non sia nemmeno troppo popolosa, perché altrimenti è difficile il dibattito, e poi di cercare, questo però è un punto di vista del gruppo, di contenere gli eventuali aumenti, perché non perché siamo contro un po' alla grillina maniera il fatto che se sei in politica vieni ben pagato, però pensiamo che al momento sarebbe opportuno limitarlo, se pensiamo per esempio che i consiglieri di quartiere è praticamente quasi volontariato, quindi non sarebbe nemmeno un buon segnale, quindi
diciamo eticamente problematico da sostenere.
Sì, dal nostro punto di vista sì, cioè c'è un tema di democrazia che va capito, ma va messo insieme anche a questo punto e capito come trovare la quadra, ecco.
La quadra va trovata anche sulla questione dei tempi, mi sembra, no? Perché c'è questa regola del tempo che deve passare tra una commissione e l'altra, tempi morti, un'ora circa di buco, che rende difficile, no, la partecipazione spesso quando le riunioni sono in seguito.
Questo ho capito a cosa ti riferisci, Domenico, ma secondo me non è corretto. Le commissioni normalmente sono tutte una dopo l'altra, quindi per esempio il mercoledì dalle 9 alle 10 e mezzo, dalle 10 e mezzo alle 12, dalle 12 alle 1 e mezzo, quindi chiaramente il buco lo hai se tu scegli di andare ad una presto e una tardi, però altrimenti...
Quindi è un falso problema quello che riportano i quotidiani.
Sì, sì, sì,
ma è questa idea di fare invece la commissione online?
Allora, noi siamo abbastanza contro, perché pensiamo che la qualità, cioè bisogna comunque mettere, è chiaro che è più comoda, però noi siamo a servizio e la qualità della commissione in presenza è molto più elevata. D'altro canto ci sono delle situazioni, per esempio quando si decide una commissione extra, che mettono in difficoltà e magari garantire un po' più di flessibilità rispetto a quella che c'è oggi, noi siamo aperti, però la norma per noi sarebbe importante tenerla in presenza.
Grazie Carolina Arcipreti, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Perfetto, grazie, arrivederci.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Sabato e domenica, Yasmin Yugoné in La Peau de l'Espace, un solo sui pensieri propulsori del processo creativo. Cosa vibra tra le superfici cutanee? Dove inizia e finisce la forma nella danza? Quali informazioni intercorrono tra un corpo e un pubblico?
Mita Flash, a cura di Mita Academy. Dall'11 al 13 febbraio la Fondazione Mita partecipa alla missione internazionale in Egitto organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia al Cairo e Confindustria, con l'obiettivo di condividere con paesi coinvolti nel Piano Mattei le migliori esperienze formative italiane. Presenti per Mita il presidente pro tempore Maurizio Del Vecchia, la consigliera di amministrazione e imprenditrice Azzurra Morelli e la direttrice generale Antonella Vitiello, con una rappresentanza di docenti e studenti dell'Istituto Tecnico Superiore Mita Academy. Mita presenterà le attività svolte dall'Istituto al fine di consolidare la cooperazione formativa con l'Egitto a partire dall'esperienza della scuola salesiana Don Bosco al Cairo. In questa missione sono presenti anche altri ITS e rappresentanza dei principali sistemi produttivi italiani e imprese che valuteranno la possibilità di investimenti in questo paese. Uno degli obiettivi è offrire ai giovani egiziani la possibilità di acquisire competenze tecniche con standard qualitativi italiani studiando in Egitto, per poi perfezionare la formazione in Italia ed essere accolti in aziende italiane. La Fondazione Mita persegue anche in Egitto una delle sue finalità primarie: essere attore di rilievo nella formazione di tecnici altamente qualificati nell'ambito del sistema moda. Questa missione si realizza nell'ambito delle attività di internazionalizzazione nelle quali la Fondazione si è impegnata fin dalla sua nascita, anche grazie alla mobilità studentesca con i vari paesi del mondo, supportata in Europa dal progetto Erasmus.
Mita Flash, a cura di Mita Academy.
Contro radio.
Il 16 febbraio, un anno dalla strage a Cantieri Assolunga che costò la vita a 5 operai e a qualche giorno dai primi provvedimenti alla Procura di Firenze nei confronti di 3 indagati, il quartiere ricorda quel tragico momento. 3 le iniziative previste: la mattina alle 10 la cerimonia istituzionale, poi alle 11 la commemorazione della parrocchia, infine nel pomeriggio alle 16 la manifestazione in Via Mariti promossa dall'Assemblea 16 febbraio. Dimitri Palagi, consigliere comunale Sinistra Progetto Comune.
Sono tante istanze che vanno avanti, noi denunciamo un'inadempienza politica da parte del Comune di Firenze, che in questo anno non ha interloquito con Esselunga, non ha lavorato per capire quante di queste aziende hanno lavorato su altri cantieri e soprattutto non ha saputo relazionarsi con i centri di tutte le grandi catene di grande distribuzione, perché noi nel piano operativo abbiamo accolto un'osservazione che permette di passare da media a grande superficie di vendita, e siccome questo ovviamente offre delle possibilità a tutte le catene, poteva essere l'occasione per diminuire il proliferare di punti vendita e realizzare effettivamente un parco, quindi i margini per relazionarsi c'erano tutti. C'è poi il tema dei topi, delle zanzare e di tutti i disagi che vivono la residenza, che evidentemente non è stato affrontato perché si scarica la responsabilità sulle indagini in corso.
Il malaria di città 2025. A Firenze c'è da segnalare uno storico miglioramento dell'inquinamento da biossido d'azoto nella centralina di Viale Gramsci ed un lieve peggioramento per le polveri sottili. Capannori sempre maglia nera, con oltre 50 superamenti giornalieri della soglia indicata. L'ozono invece in progressiva diminuzione in tutta la regione. Questa è la fotografia dell'inquinamento ambientale in Toscana, scattata da Legambiente, che propone una mobilità sostenibile a zero emissioni per costruire città più vivibili e sicure. Sandra Salvata ha sentito Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana, Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente.
In Toscana registriamo delle statistiche abbastanza sorprendenti quest'anno, perché c'è un dato storico soprattutto sulla centralina che registra il biossido d'azoto in Viale Gramsci, che per la prima volta dopo tanti anni è scesa sotto la soglia psicologica dei 40 microgrammi a metro cubo. Abbiamo registrato una media di 37, è un segnale incoraggiante che vogliamo sottolineare con una certa forza. E ovviamente ci sono invece altri dati che inquietano di più, per esempio il rimbalzo delle polveri fini, non solo su Firenze ma anche su molte altre stazioni. Il dato inquietante, costante e negativo è quello su Capannori, quindi la piana lucchese non si schioda da quei 50 sforamenti all'anno. Ricordatevi che la legge prescriverebbe che si può sforare a livello di media giornaliera 35 volte all'anno. Dobbiamo cominciare a dirlo che le città 2030 si nutrono di pedonalità, si nutrono di reti ciclabili, di mobilità sostenibile e di stili di vita più consoni alla crisi climatica drammatica che stiamo vivendo.
Spesso dimentichiamo che l'inquinamento atmosferico comporta notevoli impatti dal punto di vista sanitario, quindi è per quello importante ridurre le concentrazioni, perché riducendo le concentrazioni si riduce l'insorgenza sanitaria che ne deriva. Ricordiamoci che sempre che ogni anno, mediamente in Italia, sono 50.000 le morti premature riconducibili al PM2.5, cioè le polveri ultrasottili.
Questa mattina al Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, in via della Mattonaia, si è tenuta la prima conferenza internazionale accademica sulla moda all'Ateneo di Firenze, intitolata Prosperity Fashion, e noi siamo collegati con la professoressa Elisabetta Cianfanelli, che è la responsabile scientifica della conferenza. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie, buonasera, grazie a voi.
Ci può spiegare innanzitutto cos'è la Prosperity Fashion?
Beh, è un nuovo modo di pensare alla prosperità nelle tre transizioni. Oggi noi siamo dentro una transizione digitale, sostenibile, e dentro una transizione culturale. Quindi abbiamo necessità di progettare la prosperità di questo settore, perché non può essere più come quella dalla quale usciamo, che è in crisi, che è in una forte crisi, la quale pensa soltanto al business.
Ma la sentiamo male, non so se sta parlando con l'auricolare o col viva voce, nel qual caso le dovrei chiedere di
no.
Ah, ok, allora proprio un problema di linea.
Aspetti, provo. Provo un modo. Così
io dico la frase che tutti i conduttori vogliono dire sempre, che è il bello della diretta.
Infatti, questo è il bello.
La sento molto meglio. Allora, okay. Molto interessante quello che lei ha detto, perché noi ci stiamo occupando molto della crisi del distretto della moda. Peraltro i dati di Gucci in particolare nell'ultimo periodo non fanno ben sperare tutto il distretto di Scandicci e dintorni. È un momento per ripensare il tutto. Secondo lei quali sono le chiavi per riuscire con successo in questa operazione?
Beh, allora, innanzitutto dobbiamo proteggere quello che abbiamo, e in particolar modo mi riferisco al sapere, all'artigianato, che è di altissimo livello e qualità ed è unico al mondo questo che noi abbiamo sul nostro territorio, e quindi in momento di crisi va protetto. L'altro aspetto è che ci dobbiamo rendere conto che siamo dentro una transizione sociale. La transizione sociale ha con sé una transizione culturale e quindi ha nuovi modelli di comportamento. Quindi i clienti vogliono prodotti diversi.
perché comunque i clienti di questo tipo di prodotto sono clienti che desiderano sapere dove è stato prodotto, quant'è l'impatto di questo sull'ambiente, con quali materiali è fatto, e quindi oggi ci siamo interrogati su quali possano essere le modalità di consumare meno energia nelle produzioni, ci siamo domandati come si fa a consumare meno acqua, quindi come si fa ad avere anche un nuovo rapporto, no, con la natura. In un momento come questo di forte digitalizzazione, come facciamo a controllare la sostenibilità digitale, quindi quando questi processi sono energivori e come possiamo noi controllarli? Quindi è un momento di transizione che porta con sé il fatto che abbiamo perso, come dire, un equilibrio, ecco, però stiamo ripensandolo, stiamo progettando per ritrovare un nuovo equilibrio.
Grazie alla professoressa Cianfanelli, buona serata, grazie di essere stata
con
noi.
Buona serata anche a lei, arrivederci, grazie.
All'Esselunga la convenienza parla da sé. Siamo gli sconti fino al 50%, compositori di convenienza. Con noi la spesa è degna di nota e il carrello una sinfonia di risparmio. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Un esempio? Prosciutto cotto Bellentani a fette 2 per 120 grammi, scontato del 50% a 2,99 euro. Fino al 26 febbraio solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio su esselunga.it.
Certi viaggi ti cambiano la vita, certe auto cambiano il tuo modo di viaggiare. Volvo XC60 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 49.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo con il contributo delle concessionarie aderenti per XC60 Mild Hybrid B5 AVD Core, IPT esclusa. Volvo XC60, a partire da 49.800 euro. Cambia il tuo modo di viaggiare, ora puoi. Info e limitazioni su volvocars.it.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 16 febbraio alle 11 Carlotta Fruttero parla di Le fiabe italiane di Italo Calvino. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 invece code a causa del traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano 3 km di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, con code in uscita Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Città di Firenze ha indetto per domani uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. Previste due fasce garantite per il servizio bus a tue linee toscane dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30, e per il servizio tranvia dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
La storia del villaggio Novoli, il senior housing di via Baracca a Firenze, dove sono stati inaugurati di recente gli ambulatori medici della rete PAS. Il progetto è frutto della collaborazione tra il consorzio Fabbrica, il consorzio Coeso, la cooperativa Il Girasole, con il contributo della fondazione Cassa Risparmio Firenze. Gli anziani che vivono nel complesso residenziale potranno usufruire gratuitamente di alcuni pacchetti di prevenzione. Sentiamo Claudio Giannini, amministratore delegato Coop Sociale Girasole, e Lorenzo Enzo Terzani, presidente del consorzio Fabbrica.
Sono venuti a cercare qui fondamentalmente un posto protetto, quindi abbiamo un operatore che dalle 7 la mattina alle 10 la sera è sempre in struttura, è un operatore sociosanitario che risponde a tutti i bisogni che possono avere, poi la notte c'è un'infermiera reperibile e sono attivabili tutta una serie di servizi di accompagnamento, la spesa a domicilio, pulizie, tutto quello che una persona ha bisogno. E soprattutto qui stiamo cercando di ricreare dei legami che spesso si perdono nella vita quotidiana, nei nostri condomini che diventano sempre più posti anonimi dove si vive ognuno rinchiuso nel proprio appartamento. Qui invece cerchiamo di creare una vita al di fuori dell'appartamento.
C'è, diciamo, una condivisione anche con le persone che vivono, voglio dire che c'è una cogestione. No, noi offriamo evidentemente dei servizi, il pomeriggio sono attività ricreative, laboratori, manuali, riflessioni su alcuni temi, incontri, no? Quindi lo spazio si riavviva. Poi in realtà qui ci sono operatori che sono attenti ai bisogni delle persone e insieme costruiscono le risposte ai loro bisogni. E quindi questo abbiamo scoperto che è un elemento determinante, perché comunque il problema della solitudine, no? E poi insomma mi farebbe piacere lo dicessero le persone che abitano questo luogo, no? A volte diventa veramente una montagna da scalare impossibile per le persone, un piccolo problema diventa un problema gigante, no? Qui le cose si facilitano, no? E l'elemento della relazione per noi è un elemento essenziale.
Super 900, il programma per la primavera-estate del Museo del Novecento, uscirà dagli spazi museali per estendersi a Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e all'ex Manifattura Tabacchi. I filoni principali riguardano inclusività, cambiamento climatico, nuove forme di sostenibilità. Si comincia l'8 marzo con l'inaugurazione della collettiva di sole artiste messaggere. La presentazione del programma è stata anche occasione per il direttore Sergio Risaliti di riflettere sui fondi per l'arte in tempi di crisi, un programma super, ma un anno difficile a Firenze, ha detto Risaliti. Viola Giacalone ha raccolto la sua voce.
È un programma molto articolato, lo abbiamo voluto definire fortunatamente super, perché mette insieme artisti dall'Europa, dall'Asia, dall'Africa e dall'America. Quest'anno abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione sulle questioni più urgenti del nostro tempo, come quelle dell'inclusione, del confronto fra le diverse culture, il problema del cambiamento climatico, con grandissimi artisti e grandissimi sperimentatori di nuovi linguaggi, per disarcionare, diciamo così, quelle resistenze all'innovazione che tante volte in questa città, anche se pur sopite, tentano di ritornare in auge. Noi cercheremo di fare bene come abbiamo fatto gli scorsi anni con quello che l'amministrazione intende investire in uno dei musei che, diciamo, è un gioiello per questa città. Ha ottenuto risultati e riconoscimenti a livello mondiale. Non sono traguardi che si raggiungono solo con le risorse, con i soldi, si raggiungono con credibilità, passione, serietà, professionalità. Credo che dovremmo fare tutti gli sforzi, noi del museo, della Fondazione Muse, per aiutare l'amministrazione in questo momento anche di difficoltà, ovviamente, perché ci sono tante esigenze, oltre alla nostra, sul bilancio, che pesano sul bilancio, devono essere coinvolti i privati, come è sempre stato nel passato, anche se quest'anno, diciamo, non sarà facilissimo, perché la crisi investe non solo il sistema pubblico ma anche il privato, ma a volte si raggiungono grandi traguardi anche partendo magari con qualche difficoltà.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera sarà un po' particolare. Allora, cominciamo così, no? La riflessione più o meno è questa. Buonasera Giulia Tagliaferri, segretaria Nidel Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, Nidel, quando nacque il sindacato, cioè questa branca del sindacato, la CGIL era dedicata, insomma, ai nuovi lavori, no? Ai lavori precari, part-time, atipici, si diceva, poi nel frattempo sono diventati tipici perché praticamente i contratti che dovrebbero essere tipici non ci sono più, cioè quelli a tempo indeterminato, però soprattutto è una roba da giovani, no? Cioè uno entrava nel mondo del lavoro, contratto precario, interinale, somministrazione, eccetera, eccetera. La storia vi raccontiamo invece riguarda due operatrici sociosanitarie di 60 e più anni che sono state, diciamo, mi sembra, fatte fuori partendo da questioni di assenze relative a malattie prolungate o altro, però il sospetto è che siano state fatte fuori per l'età. Cosa ci racconta questa storia, Tagliaferri?
Sì, corretto. La storia riguarda proprio due servizi di 60 e 64 anni che lavoravano in una struttura, in una RSA dell'Impruneta, già da diversi anni con contratti in somministrazione che venivano prorogati e poi rinnovati di anno in anno, e che a causa di una malattia, nel caso di una lavoratrice, e di un'operazione al tunnel scalpale di un'altra lavoratrice, malattia che cadeva nel periodo del rinnovo del contratto, si sono viste la chiusura del contratto, quindi il contratto non è stato rinnovato. Chiaramente, insomma, sono state sostituite. Tra l'altro questa cosa è successa per un anno fa, e poi adesso è successa la seconda lavoratrice. E già un anno fa io chiesi le motivazioni del perché questa lavoratrice poi non era stata richiamata, e una risposta è stata che era stata sostituita con una lavoratrice più giovane e quindi più prestante.
E che, voglio dire, già di per sé, no, è una riflessione, diremo, da un punto di vista amara, dall'altro preoccupante, visto che l'età lavorativa si allunga perché altrimenti i limiti pensionistici non si raggiungono, e quindi il problema è che se uno ha una certa età perché è stato definito, se non sbaglio, tra virgolette, un prodotto fallato, no? Cioè non più in grado di funzionare un prodotto, io leggo virgolettato, quindi credo sia una frase riportata. Allora, se un lavoratore a una certa età diventa un prodotto fallato, praticamente la pensione è di fatto abolita, no? Nel senso, non dobbiamo nemmeno più aspettare che l'INPS fallisca, perché uno non ci arriva proprio.
No, esatto, la cosa che a me colpisce è il fatto che due lavoratrici di un'età di questo tipo, insomma di un'età elevata, si trovino all'interno del mercato del lavoro con contratti precari. Questa è la cosa che prima di tutto mi colpisce, il fatto che non si tenga di conto, per esempio, che queste persone siano vicine alla pensione e quindi nel non rinnovargli il contratto di fatto le lasci senza copertura, se non per la NASPI, per il periodo che la NASPI può coprire, è un altro fatto. Quindi si sta perdendo anche l'umanità all'interno dei posti di lavoro.
Rispetto a queste due lavoratrici è stata trovata una soluzione? La state cercando?
Al momento no, avevamo fatto la richiesta che i contratti non venissero chiaramente chiusi, questa richiesta non è stata esaudita, e al momento queste lavoratrici quindi sono a casa. Tra l'altro la società in questione, la RSA in questione, risponde dicendo: ma in ogni caso questi sono contratti a termine, quindi è nella, come dire, sono all'interno della legalità per poter fare un'operazione di questo tipo,
diciamo, in senso stretto sì, in senso lato no, perché appunto, come dire, se non sbaglio a leggere la notizia, sono vari anni che questi contratti vengono rinnovati di anno in anno, di periodo in periodo, no? Quindi è un po' un escamotage per non fare un contratto a tempo indeterminato, utilizzare nelle more della legge, immagino, questo strumento. Va bene, intanto abbiamo raccontato questa storia, naturalmente speriamo che fare consapevolezza possa in qualche modo servire. Grazie a Giulia Tagliaferri, segretaria Nidel di Firenze. Buonasera, grazie di essere stata con noi.
Grazie, buonasera.
Siamo in conclusione, allora vi ricordo la notizia di apertura, quella con cui abbiamo aperto la newsline, che è la morte di questi tre anziani all'interno di una RSA di Settignano alle porte di Firenze per una grave sindrome gastrointestinale all'interno di una problematica che ha riguardato 114 pazienti in quattro RSA differenti. Il territorio pare il problema sia un centro di cottura situato in un RSA dello stesso gruppo che si trova a Pelago, però le indagini sono in corso. Vi segnalo in conclusione due dichiarazioni, una da parte di quelle che sono i dirigenti della struttura di Settignano. Gli anziani ricoverati in ospedale sono tutti rientrati nelle nostre residenze toscane. Quanto ai tre decessi, per i quali esprimiamo il nostro sincero cordoglio, restiamo in attesa di conoscere effettive cause che allo stato attuale non sono state accertate. Abbiamo da subito garantito il massimo supporto e collaborazione a tutte le autorità competenti. Questo quanto riporta una nota della direzione della RSA Monsavano a Pelago, Firenze, una delle quattro RSA i cui ospiti il 9 febbraio sono stati colpiti appunto dal focolaio di gastroenterite. E per quel che abbiamo capito è proprio l'RSA in cui c'è il centro di cottura che poi ha servito anche le altre, compresa quella di Settignano. La dichiarazione invece della sindaca di Firenze della città metropolitana Sara Funaro è arrivata poco fa, ve la leggiamo. Un fatto grave che desta preoccupazione, parliamo di anziani, persone fragili su cui ci deve essere un'attenzione sempre altissima per tutelarli e garantire loro un servizio di estrema qualità e cura. Funaro esprime a nome personale dell'amministrazione cordoglio e vicinanza alle famiglie e ha detto: siamo vicini anche a tutte le famiglie e alle persone coinvolte, aspettiamo che vengano svolti tutti gli accertamenti necessari da parte degli organi competenti, auspichiamo che si faccia chiarezza velocemente. Perturbazione in arrivo sulla Toscana con pioggia e neve a bassa quota previste per domani, giorno di San Valentino. Peraltro la sala operativa regionale della protezione civile ha confermato il codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per le zone a sud-ovest fino alla mezzanotte di oggi, ha esteso invece il codice giallo sempre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore a tutta la regione per la giornata di domani. Domani sulla Toscana infatti il ceto sarà nuvoloso con precipitazioni sparse inizialmente sulle province settentrionali e sulla costa centrale, poi in estensione al resto della regione nel corso della mattinata, quota neve in calo fino ai 300 metri al pomeriggio sull'Appennino tosco-emiliano, 500-800 metri altrove, venti deboli occidentali in rotazione al pomeriggio e in rinforzo a nord-est dal pomeriggio, mari mossi o molto mossi e le temperature stazionarie nei valori minimi, le massime invece in diminuzione. Attenzione, sensibile calo termico dal pomeriggio a partire dalle zone appenniniche. Abbiamo fatto un po' tardi questa sera per via della notizia dei tre morti nell'RSA, sono le 19:19. Grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights e poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.